Un benvenuto anche da parte mia. Devo dire che è molto bello avere questa vista, la sala nuovamente, per quel che è possibile, piena, insomma. È una bella gioia, veramente una grande gioia che possiamo adorare Dio insieme e vogliamo farlo. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie e andare nella prima lettera di Pietro. E oggi continueremo a studiare la sezione che va dal versetto 12 al versetto 19 del capitolo 4. E già abbiamo iniziato domenica scorsa e abbiamo visto che in questo brano abbiamo delle istruzioni indirizzate ai cristiani su come reagire alle sofferenze che sono causate dalla fedeltà al Vangelo. E abbiamo collegato questo brano ad un fatto di attualità, la proposta di legge che il governo sta studiando contro l'omotransfobia e la misoginia. Questa proposta di legge, che è stata approvata dalla Commissione di Giustizia della Camera appunto nella notte tra il 28 e il 29 luglio, prevede di rendere reato ogni discriminazione nei fatti o nelle parole nei riguardi di omosessuali, transessuali o donne anche. Il testo di questa proposta abbiamo visto che sta preoccupando il mondo evangelico perché si crede che tramite tale legge si possa limitare il diritto di opinione su questo argomento. Su questo argomento. In altre parole, molti autorevoli evangelici ritengono che la proposta di legge, una volta che sarà approvata, ci impedirebbe di esprimere ciò che Dio dice nella Bibbia, appunto riguardo all'omosessualità. Naturalmente la preoccupazione non riguarda l'impegno contro ogni discriminazione, che naturalmente ogni evangelico biblico ripudia, ma appunto la possibilità di essere perseguiti per aver espresso ciò che la Bibbia dice riguardo all'omosessualità, ad esempio. Quindi questo fatto di attualità ci ha portato a farci una domanda. Come dovremmo reagire se predicare che l'omosessualità è un peccato dovesse diventare un reato perseguibile? Saremmo pronti a sopportare le conseguenze che richiederebbe la fedeltà al Vangelo? Come dovremmo reagire proprio a queste domande? Per rispondere appunto a queste domande ci siamo rivolti a questo brano in Prima Pietro 4 che ci mostra quale deve essere la condotta del cristiano quando affronta le sofferenze, ma in particolare le sofferenze che sono causate dalla fedeltà al Vangelo, alla parola di Dio. Ma prima di entrare nel brano voglio ricordarvi il contesto in cui Pietro scrive. Questa lettera è stata scritta dall'Apostolo Pietro verso la fine dell'anno 64 d.C. perché Nerone aveva cominciato a perseguire i cristiani di Roma. La persecuzione ebbe inizio a Roma perché pochi mesi prima era scoppiato nella città, nella parte più povera della città, un violentissimo incendio che aveva distrutto tutto quanto. In questi anni, avendo perso tutto, perso la casa, tanto, diedero la colpa di tutto ciò a Nerone. E Nerone, vedendo che l'odio dei romani verso di lui cresceva sempre di più, pensò di dare la colpa ai cristiani di Roma. In questo modo la gente ebbe un facile capro espiatorio, possiamo dire, delle persone su cui poter sfogare il proprio odio e la propria rabbia. Quindi è in questo modo che iniziò la persecuzione a Roma, e quella persecuzione così forte però era circoscritta solamente nella città di Roma, ma più passava il tempo però in vari punti dell'impero di Roma cominciavano a sorgere dei focolai di persecuzione da parte dei cristiani, persecuzione sociale, persecuzione religiosa da parte delle autorità. Così Pietro scrive per preparare questi cristiani, a cui scrive, all'eventualità che anche loro avrebbero potuto subire la stessa sofferenza che stavano subendo i cristiani a Roma per la loro fede in Cristo. E così, come abbiamo detto, il brano descrive quale deve essere il comportamento nostro, il comportamento del credente davanti alle sofferenze. E abbiamo visto che questo brano contiene 5 principi i quali hanno il compito proprio di sostenerci nelle difficoltà. E abbiamo ricordato che questi principi si applicano anche a noi oggi, sia nelle nostre difficoltà quotidiane, sia nelle sofferenze che subiamo a causa del Vangelo, possiamo trovare conforto nelle parole che Pietro dice. Domenica abbiamo visto i primi 2 principi. Innanzitutto abbiamo visto che dobbiamo essere pronti, lo abbiamo visto al versetto 12. E Pietro dice: carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Quindi Pietro, abbiamo visto che essendo un pastore, comprende i movimenti, le agitazioni del cuore umano. Sa che davanti alla sofferenza il cristiano si pone delle domande su Dio: ma Dio mi ama? Dio è in controllo di ciò che avviene nella mia vita? Dio mi sta guidando con saggezza nelle difficoltà della mia vita? E quindi ci ricorda che le prove non sminuiscono il suo amore per noi, ma ci ricorda anche che Lui agisce in modo sovrano per portarci sempre di più ad assomigliare a suo figlio Gesù. Quindi noi sappiamo che il mondo odia il Vangelo e si oppone con violenza a chi lo predica. Questo è qualcosa che noi sappiamo. Ma Pietro ci ricorda che ciò che il mondo fa contro i cristiani può contribuire a farlo assomigliare sempre di più a Gesù Cristo. Dio, nel suo grande amore per noi, vuole affinare la nostra vita tramite le sofferenze che passiamo. Vuole prepararci per il cielo, per purificarci, disciplinarci e cambiarci, per renderci appunto, come abbiamo detto, più simili nel carattere a suo figlio Gesù. Questo vuol dire che le prove non sminuiscono l'amore di Dio, non sminuiscono il fatto che Dio rimane in controllo della nostra vita e che la sta guidando con saggezza. E quindi abbiamo visto poi il secondo principio, e cioè che le sofferenze devono essere un motivo di gioia. Un motivo di gioia, questo l'abbiamo visto ai versetti 13 a 14. E Pietro scrive: rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Quindi Pietro sta dicendo che siamo beati, che dobbiamo rallegrarci, addirittura esultare in mezzo alle nostre sofferenze. E abbiamo visto che le sofferenze non possono essere in se stesse motivo di gioia. Nella sofferenza non c'è gioia, possiamo dire, ma la gioia consiste in quello che accompagna, le benedizioni che accompagnano quella sofferenza. E abbiamo visto che Dio manifesta la sua grazia e la sua bontà verso di noi. Infatti, sopportando pazientemente le sofferenze per Cristo, noi dimostriamo realmente di essere uniti a Lui, dimostriamo che la nostra casa è il cielo, non è questa terra, e che tramite di esse possiamo godere la pace speciale che lo Spirito Santo, che riposa su di noi, dà a noi proprio in mezzo alle nostre difficoltà, alle nostre prove. E così adesso vogliamo andare avanti e vogliamo leggere prima i versetti da 15 a 19. E Pietro dice: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò, anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, affidino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Quindi oggi vogliamo concludere questa sezione e considerare gli ultimi tre principi che ci aiuteranno a crescere mentre soffiamo per Cristo. Iniziamo vedendo appunto il terzo principio contenuto nei versetti 15 e 16, e qui Pietro ci ricorda che in questo tipo di sofferenze, quando noi riceviamo ad esempio una critica o un'accusa, queste cose devono sempre portarci ad esaminare noi stessi. Leggiamo ancora i versetti 15 a 16. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, un ladro o un malfattore, perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Ora voglio sottolineare proprio la progressione del pensiero dell'apostolo Pietro. Infatti, dopo aver parlato delle benedizioni contenute nei versetti 13 e 14, della gioia e delle beatitudini che Dio dona a chi è fedele, ai suoi figli, adesso a un certo punto sembra fermarsi e fare proprio una precisazione. E vuole aiutarci a questo punto a valutare il perché le persone ci trattano male. E lui ci dice che tale sofferenza non deve dipendere da un nostro peccato, ma deve dipendere solamente dalla fedeltà a Dio. Quelle benedizioni sono la dimostrazione, abbiamo visto, di una vita redenta, cioè di una persona che appartiene a Cristo, che è stato salvato dalla grazia di Dio. E quindi, essendo l'espressione della vera vita in Cristo in noi, tali benedizioni sono la conseguenza di una vita fedele a Dio e possono essere godute da chi è fedele a Dio, non possono essere godute da chi, pur dichiarandosi cristiano, però vive nel peccato. Quindi qui si afferma che il credente disubbidiente, la persona che dice di credere in Cristo ma vive una vita disubbidiente a Dio, o che soffre a causa di alcuni suoi peccati, non ha parte in queste benedizioni. E l'apostolo dice: nessuno di voi abbia a soffrire come, e poi fa un elenco. Il termine nessuno all'inizio della frase è proprio una negazione assoluta che, associata ad un verbo imperativo, può essere resa in questa maniera: nemmeno uno di voi soffra a causa di qualche comportamento peccaminoso. In poche parole, Pietro afferma con forza che ogni credente dovrebbe essere consapevole che ogni peccato agli occhi di Dio e della Chiesa, anche della società, è qualcosa di grave. Nel versetto 15 ci dà un elenco di peccati caratteristici di chi non conosce Cristo e che, se commessi da chi si dichiara cristiano, portano vergogna a Dio, portano vergogna alla Chiesa, ma soprattutto portano vergogna alla testimonianza del Vangelo. Nessuno di voi, dice, abbia a soffrire come omicida, un ladro, un malfattore, o perché si mischia nei fatti altrui. Ora, in questo elenco abbiamo quattro peccati, i quali sono appunto uno stile di vita inaccettabile per ogni credente. Abbiamo l'omicida, abbiamo il ladro, abbiamo il malfattore e abbiamo l'impiccione ficcanaso. E davanti a questo elenco qualcuno potrebbe chiedersi, e immagino che ve lo state già chiedendo, perché Pietro accosta l'omicida, il ladro o all'impiccione, al ficcanaso. Infatti effettivamente sembra molto strano, perché gli altri peccati, l'omicidio, il rubare, il commettere azioni malvagie in generale, ci appaiono più gravi del semplice impicciarsi degli affari altrui. E quindi qui dobbiamo capire perché Pietro dice questa cosa. I primi tre peccati sono abbastanza facili da capire. Se tu sei un omicida, Se tu sei un omicida, hai commesso un reato contro un'altra persona ed è giusto che le autorità vengano, intervengano e ti diano la giusta condanna. È giusto che tu paghi scontando la pena del peccato che hai commesso. È giusto. Allo stesso modo è giusto che tu paghi le conseguenze se sei un ladro. È giusto se al lavoro sei richiamato dal capo perché stai rubando tempo, facendo più pause oltre il dovuto. Ed è altrettanto giusto che tu soffra se sei un malfattore, cioè se sei un criminale o se sei un corruttore o se inciti all'odio razziale. Se corrompi qualcuno o ti lasci corrompere per avere dei favori, è giusto che tu paghi e soffri per quello che tu stai commettendo. Quindi se tu commetti uno di questi peccati, è giusto che chiunque sia l'autorità, ti dia la giusta condanna e che tu la soffra. E addirittura noi la percepiamo come un'ingiustizia quando queste cose non avvengono. Non è vero? È un'ingiustizia quando gli omicidi non vengono presi o non vengono condannati. Ma immischiarsi nei fatti altrui non è così immediato, almeno nel nostro contesto. Infatti, cos'è che lo rende grave tanto quanto l'essere un omicida? Perché Pietro qui li sta mettendo sullo stesso piano di peccati? E dovete notare che questa parola la troviamo solamente qui, in tutto il Nuovo Testamento, quindi è ancora più difficile capire quello che Pietro sta dicendo. Nell'originale questa parola è costituita da due termini che sono uniti insieme. Il primo termine è tradotto dagli altri, degli altri, mentre il secondo termine è usato nel Nuovo Testamento abbondantemente per descrivere gli anziani, che sono tradotti come guardiani o sorveglianti del gregge. Quindi questi due termini messi insieme indicano una persona che lascia stare il proprio dovere per perdere tempo in questioni che non lo riguardano, che vuole sorvegliare e vuole guidare la vita degli altri. Quindi qui abbiamo una persona che si impegna più a pensare agli altri che non a pensare a se stesso, ad esempio, quando questo non è il suo dovere. Non è il suo dovere. Mentre gli anziani, notate bene, hanno il dovere dato da Dio di sorvegliare la vita delle persone che gli vengono affidate, questa persona fa ciò che non gli compete e che Dio non gli richiede di fare. Si mischia in faccende che non riguardano altri, sia di quello che riguarda la vita privata di un individuo, sia della vita sociale delle persone. In questo senso la parola può anche indicare, ascoltate bene, una persona che fomenta disordini, un sobillatore, un violento, un agitatore, un rivoluzionario, un anarchico, possiamo dire. Quindi il punto in questione è che un cristiano non può essere una persona che agisce con violenza contro gli altri. Guardate bene, un omicida fa violenza alla vita di un altro. Un ladro fa violenza alla proprietà di un altro, un malfattore è uno che usa violenza facendo del male e un impiccione, nel nostro contesto, è uno che usa la violenza per intervenire in questioni che non lo riguardano, che sia appunto come la vita privata o la vita della società in cui vive. In altre parole, ciò che Pietro sta dicendo è che il cristiano non deve peccare impegnandosi in questioni che non lo riguardano. Quindi questa parola potrebbe applicarsi a coloro che come cristiani si impegnano in battaglie che non li riguardano, come la salvaguardia dell'ambiente o la salute degli animali. Potrebbe riguardare coloro che tentano di raggiungere un diritto con la violenza. Oppure potrebbe riguardare un dipendente cristiano anche, che tenta di cambiare il modello di lavoro del proprio datore, rendendolo un modello biblico, possiamo dire, senza che questo gli sia richiesto dal proprio datore. Oppure potrebbe riguardare anche una moglie che tenta di forzare con insistenza il marito non credente a fare ciò che non vuole. Quindi quello che Pietro sta dicendo è che se il credente si comporta come un agitatore, come un rivoluzionario, come un anarchico, è giusto che chiunque sia l'autorità gli dia la giusta condanna e che tu la soffra per questo. E notate che Pietro in questa lettera ribadisce più volte che il credente è un cittadino modello, il quale desidera onorare Cristo nella società in cui vive, senza tentare di forzarla o ribaltarla con la forza. Il credente che onora Cristo in questo modo è un credente che è sottomesso ad ogni umana istituzione. È una moglie sottomessa che cerca di guadagnare il proprio marito con la sua condotta. È un servo che lavora bene anche per i padroni difficili. Quindi, se questa legge sull'omotransfobia passasse e se fosse vero che cercherebbe di limitare la nostra libertà di esprimere ciò che la Bibbia dice, come cristiani noi non dobbiamo reagire scendendo in piazza e manifestando con violenza per quello che sta avvenendo. Non ci dovremmo strappare con rabbia i capelli per quello che sta avvenendo in questo mondo. Perché? Perché cercare di trasformare la società, tentando di modellarla a un modello cristiano valido, secondo il nostro pensiero, è cercare di fare qualche cosa che non ci spetta. Dio non ci ha dato il dovere, il diritto di cambiare questa società. Significa mettere il naso in questioni che non ci riguardano, perché non è nostro compito trasformare la società. Quindi le sofferenze ci spingono ad esaminarci e a chiederci perché stiamo soffrendo. E abbiamo appena visto al versetto 15 che è giusto soffrire le conseguenze per i nostri peccati. Non solo, se stai peccando in questo modo davanti al mondo dovresti vergognarti, dice Pietro, perché stai disonorando Cristo e stai rovinando la testimonianza. Ma se le tue sofferenze, dice Pietro, derivano dalla tua fedeltà a Cristo, cioè dal fatto che tu sei un cristiano, allora non ti devi vergognare affatto. Questo è un termine dispregiativo, cristiani. Le persone al tempo di Pietro chiamavano i seguaci di Cristo cristiano per prenderle in giro, e Pietro dice: non ti vergognare se ti chiamano così, in questa maniera, anzi glorifica Dio portando questo nome. Perché? Perché è un privilegio. È un privilegio che Dio ci concede, perché stai godendo quelle benedizioni di cui abbiamo parlato, i versetti 13 e 14, e che sono appunto la fonte della nostra gioia. Appunto, partecipare alle sofferenze di Cristo, comparire alla sua presenza nel giorno della sua rivelazione, e perché lo Spirito Santo sta riposando su di noi. Ma adesso voglio indirizzare i nostri pensieri a quello che sta per dire, versetti 17 e 18, ed è un grande privilegio quello che stiamo per vedere. Questo, appunto, adesso vedremo il quarto principio che influenza la nostra condotta mentre stiamo soffrendo, e cioè che esse sono un segno della fine dei tempi. Leggiamo i versetti 17 e 18. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? La congiunzione infatti serve ad ampliare e spiegare il motivo per cui possiamo glorificare Dio per le nostre sofferenze. E Pietro vuole che vediamo ciò che ha detto alla luce di quello che dirà appunto in questi versetti. In particolare vuole che fissiamo i nostri pensieri su che cosa? Sull'imminenza del ritorno di Gesù Cristo. Il termine greco utilizzato per la parola tempo è kairos e non chronos. Quindi non sta indicando un tempo cronologico, ma sta indicando delle epoche. Indica il fatto che la Chiesa all'interno di un'epoca che possiamo definire cruciale della storia della redenzione di Dio. E a quale epoca si sta riferendo? All'epoca che tutta la Bibbia chiama come gli ultimi tempi, cioè la fase finale delle epoche della storia dell'umanità, l'epoca che separa le due venute di Cristo, che è appunto definita l'epoca della Chiesa. Quindi questa, quella che noi stiamo vivendo oggi, cari fratelli, è l'epoca che precede il ritorno di Cristo. Quindi il punto che Pietro vuole evidenziare è che le sofferenze che sopportiamo per Cristo sono il segno che la fine dei tempi sta arrivando. Sta arrivando. E a riguardo voglio solo ricordarti che quello del ritorno di Cristo è proprio uno dei temi principali della lettera che stiamo vedendo in questo brano. Ho contato tra riferimenti diretti o indiretti 13 citazioni riguardo al ritorno in gloria di Cristo. E di queste 13 citazioni, ben 7 si trovano nella sezione che va dal versetto 7 del capitolo 4 fino al versetto 11 del capitolo 5. Quindi dimostra che Pietro vuole proprio che noi pensiamo all'imminenza del ritorno di Cristo. E dobbiamo vedere le sofferenze nell'ottica del fatto che Cristo sta per tornare. E quindi da che cosa è caratterizzata questa epoca? Possiamo chiederci, l'Apostolo dice, notate bene, dal giudizio. E dobbiamo comprendere bene questa frase quando dice il giudizio deve iniziare dalla casa di Dio. E questo termine fa riferimento, ascoltate bene, ad un giudizio di purificazione che riguarda la sua Chiesa, la Chiesa di Dio. Infatti la Bibbia ci ricorda costantemente che ogni uomo e donna che ripone la propria fiducia in Cristo passa dalla morte alla vita senza vedere il giudizio di Dio. In Romani 5:1 Paolo afferma che non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo. Perché? Perché Cristo ha pagato sulla croce il prezzo della nostra redenzione. E quindi il peccato è già stato giudicato sulla croce. In Atti 20:28 leggiamo che Dio ha acquistato la Chiesa col proprio sangue. Quindi Pietro ribadisce proprio anche a capitolo 1 che siamo stati riscattati col prezioso sangue di Cristo e che quindi la nostra salvezza addirittura è conservata per noi in cielo. Quindi nessun credente può temere il giudizio di Dio. Allora dobbiamo chiederci a cosa sta facendo qui riferimento Pietro quando parla di un giudizio che riguarda la Chiesa, ad un giudizio di purificazione appunto che riguarda la Chiesa come casa di Dio. E vorrei che tu mi seguissi nel ragionamento. Guardate un attimo in Prima Corinzi 11:31, questo è un passo che leggiamo molto spesso, e quindi diventando familiare molte volte ci passiamo sopra alle parole. E Paolo dice, se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Quindi questo versetto è solo un esempio che ci mostra che il termine giudizio, quando è applicato ai credenti, non fa riferimento alla condizione di giudizio e di condanna che riguarda il mondo, ma fa sempre riferimento a un giudizio di purificazione, correzione, santificazione e disciplina che il Signore applica alla sua Chiesa, ai suoi figli. Quindi Pietro sta usando questo termine per indicare un'azione di Dio verso la sua Chiesa, un'azione appunto di pulizia, di correzione nei confronti della Chiesa attraverso le sofferenze che sono causate dalla fedeltà a Cristo. Del resto questo non è un concetto nuovo, l'abbiamo già visto al versetto 12, anche lì aveva parlato di un fuoco purificatore, no? Questa azione di purificazione è, potremmo dire, messa insieme, sia interiore ma anche corporativa, che riguarda la Chiesa. È interiore perché riguarda ogni singolo credente, ma anche corporativa perché riguarda la Chiesa come corpo di Cristo. Come le difficoltà a livello personale portano a galla le nostre incoerenze, portano a galla i nostri peccati e ci mostrano quanta strada ancora noi abbiamo da fare su questa terra per assomigliare sempre di più a Cristo, così anche nella Chiesa, quando ci sono momenti difficili, momenti di prova, momenti di crisi, come quello che stiamo vivendo noi oggi, possiamo dire, le persone che non appartengono spiritualmente alla famiglia di Dio, cosa fanno? Se ne vanno. In questo modo la Chiesa si purifica perché è formata solamente da persone salvate e che vogliono fare sul serio con Cristo. Quindi l'epoca della Chiesa è un'epoca di continua purificazione. Quest'epoca è iniziata con il giudizio del peccato, continua con il suo giudizio di purificazione e culminerà con il giudizio al trono di Cristo alla fine dei tempi. Quindi in questo momento Dio sta ripulendo la sua casa da ogni sporcizia che la inquina, che la sporca e la contamina. E lo scopo di Cristo è di presentare a suo Padre la sua Chiesa senza nessuna macchia o ruga o nessuna sporcizia. E quindi questo è il periodo in cui Dio ti purifica, ci santifica, ci perfeziona prima del suo ritorno. È il periodo in cui purifica la nostra Chiesa locale anche. Quindi quando soffri per Cristo, Dio ti cambia a livello personale e ci purifica a livello corporativo. Inoltre ci mostra che sta per tornare. Infatti più sentiamo dei credenti che nel mondo soffrono per Cristo e più comprendiamo che Lui è alle porte. Più si intensifica questa purificazione e più comprendiamo che questo è un indizio del ritorno del nostro Re. Quindi impariamo a vedere queste sofferenze quali sono veramente un segno della fine dei tempi, un'indicazione appunto che Cristo sta per tornare. E andiamo avanti al versetto 17, quindi Pietro sta dicendo questo: il giudizio deve iniziare prima dalla casa di Dio. E poi fa delle domande: e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? Quindi in questo versetto ci sta ricordando che il giudizio che Dio esercita verso la Chiesa è un'anticipazione del giudizio che Dio eserciterà verso il mondo, verso chi non obbedisce alla verità del Vangelo. E notate che c'è proprio una progressione. Inizia dalla sua Chiesa e finirà occupandosi di quelli che non appartengono alla Chiesa. Perché? Perché rifiutano il Vangelo. E Dio ha sempre usato questo principio nel corso della storia. Voglio solamente leggere un brano dell'Antico Testamento, Ezechiele 9:6, che ci ricorda quello che Dio fa, anche ha fatto al tempo di Israele. E in questo versetto Dio comanda di eseguire un giudizio verso tutti, su Giuda, e specifica che deve essere eseguito su vecchi, giovani, vergini, bambini e donne. E poi continua Dio, dice, e leggo le testuali parole: cominciate dal mio santuario, cioè cominciate dal Tempio, cominciate dalla casa di Dio. Quindi anche lì vediamo che Dio aveva intenzione di purificare prima la casa dove dimorava e poi occuparsi del resto del popolo infedele. Quindi Dio ha fissato dei tempi per il suo giudizio. Prima la sua casa, oggi, e poi, in un futuro, quelli di fuori. Quindi notate bene che Cristo non torna solamente per la Chiesa, ma torna anche per giudicare, per condannare e fare vendetta con tutti quelli che in questo tempo stanno rifiutando il Vangelo di Dio. Quindi qui c'è un grande ammonimento implicito. Possiamo dire, se la giustizia di Dio è così inflessibile e rigorosa davanti ai suoi stessi figli, se Dio disciplina così severamente la Chiesa che ha comprata con il suo sangue, cosa deve aspettarsi quelli che non devono aspettarsi quelli che non obbediscono al Vangelo? Come pensate che si comporterà con coloro che lo rifiutano volontariamente? Quindi se tu non hai ancora fatto di Cristo il tuo personale Salvatore, se Lui ancora non è il padrone della tua vita, se tu credi che puoi meritare la salvezza con le tue opere o la tua bontà, allora vuol dire che non hai ancora abbracciato il vero Vangelo e che quindi sei ancora giustamente sotto il giudizio di Dio. E quindi sei in pericolo, sei in grande pericolo. Perché la Bibbia dice che è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. E ti chiedo di riflettere adesso, dove sarai tu tra 100 anni? Se sei senza Cristo, sarai perduto eternamente. Cosa presenterai quando comparirai alla sua presenza? Presenterai le tue opere? Presenterai la tua religiosità? O la tua appartenenza ad una chiesa o a una denominazione? O al fatto che sei figlio di credenti? Tutte queste cose la Bibbia dice che sono spazzatura davanti ai suoi occhi. Nessuna di queste cose potrà coprire il tuo peccato. Quindi esaminati. Esaminati davanti a questo ammonimento. Dio oggi, come ogni giorno, ti chiama ad obbedire al suo Vangelo, ad accettarlo. Quindi non perdere tempo. Egli ti viene incontro, quindi, per fare pace con te. Vuole fare pace con te. E i suoi termini di pace sono chiari. E l'ha detto Gesù, se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. E questo è l'unico modo per far pace con Dio e per essere salvato. Rinuncia a te stesso. Rinuncia alle tue pretese, pentiti dei tuoi peccati, abbraccia la croce, seguilo e così sarai un suo discepolo. Continuiamo al versetto 18. Pietro ancora fa un'altra domanda molto simile. E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? E questa è una citazione di Proverbi 11, 31, ve la lascio solamente così, e serve ancora a porci una domanda. Notate bene, se la Chiesa è salvata a stento, cioè è salvata in mezzo a me a tante difficoltà, cosa succederà alle persone che trasgrediscono la legge? Quale sofferenza subiranno quando saranno condannati per i loro peccati? E allora, queste parole sono rivolte a noi principalmente. Perché Pietro sta dicendo questo? Perché vuole che consideriamo che le nostre sofferenze presenti, oggi, al lavoro, a scuola, in famiglia, non sono paragonabili a quelle che attendono, quelli che rifiutano Cristo, a quello che ci avrebbero atteso a noi se non avessimo creduto in Cristo. Quindi quello che Pietro sta dicendo è meglio soffrire oggi qui sulla terra per essere fedeli a Cristo che rinnegarlo e soffrire per l'eternità, un'eternità fatta di sofferenze lontane da Dio. Inoltre se tu guardi alle tue sofferenze che sono causate dalla fedeltà a Cristo e pensi che siano troppo dure, troppo immeritate, allora fermati, fermiamoci un attimo e consideriamo quello che attende alle persone che non credono in Cristo. Se il fuoco temporaneo della prova ti sembra troppo caldo, allora confrontalo con quello eterno dell'inferno, in modo da essere pronto anche oggi a ringraziare Dio e gioire per il fatto che Dio ti ha strappato da quel giudizio, giudizio eterno, per portarti in cielo. Quindi arriviamo all'ultimo principio, abbiamo visto già 4 principi, dobbiamo aspettarci le sofferenze. Devono portarci gioia, devono aiutarci a valutare la nostra vita e ci indicano che Cristo sta per tornare. Ora Pietro ci dice al versetto 19 che devono spingerci ad affidarci a Dio. L'Apostolo chiude il suo pensiero appunto sulla sofferenza causata dalla fedeltà a Cristo con una forte esortazione alla perseveranza. Lui dice, perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Questa frase inizia con un perciò, l'avete notato? Cioè con una congiunzione, indica che l'esortazione in certo modo dipende da quello che ha appena detto. È come se lui dicesse, ora che comprendi in che modo profondo, qual è lo scopo delle tue sofferenze, ora che comprendi il fatto che servono a purificarti, a purificare il tuo carattere, ora che comprendi che servono a purificare la Chiesa, ora che comprendi che il ritorno di Cristo alle porte, quello che devi fare oggi, allora, in reazione, è affidarti totalmente a Dio facendo il bene. Quindi questa è un'esortazione alla perseveranza, è un'esortazione a non rispondere con il male, al male che riceviamo, ma a fare il bene, dice Pietro. Il tuo scopo quindi è di affidarti a Dio mentre rendi testimonianza della bontà e della grazia di Dio a chi ti sta trattando male. Quindi se tu sei un cristiano, se noi qui oggi apparteniamo a Cristo e stai soffrendo secondo la volontà di Dio, non perché hai commesso qualche peccato, come abbiamo visto, ma perché sei fedele a Dio, allora devi andare avanti e ti devi affidare la tua anima al fedele creatore facendo il bene. E affidare è un termine bancario che dà l'idea di qualcuno che mette qualcosa di valore, la nostra vita, la nostra anima, in una cassaforte. E ci indica il fatto che Dio è pienamente sufficiente a custodire la nostra anima, la tua anima, la mia anima, perché è fedele e perché è colui che l'ha creata, dice Pietro. Quindi tu stai affidando la tua vita a colui che l'ha creata e a colui che può custodirla con fedeltà. Quindi abbiamo visto che non è nostro dovere rovesciare questa società, perché è dominata dal principe di questo mondo e perché Dio non ci ha dato questo compito. Tuttavia abbiamo uno scopo, abbiamo un compito che ci è dato da Dio e che Pietro dichiara in questa frase al versetto 19, fare il bene. Fare il bene. Quindi io e te, mentre ci affidiamo a Dio, abbiamo il compito di fare il bene. E credo che qui l'Apostolo stia appunto ripetendo sempre lo stesso concetto che ha ripetuto in tutta la lettera, e cioè che noi dobbiamo avere una buona condotta fra i pagani, affinché laddove parlano di voi, cioè di noi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. E ancora, questo è il capitolo 2, versetto 12, ai versetti 15 e 16 dice: e che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Quindi questo è il nostro compito, cari fratelli, è il nostro compito mentre siamo su questa terra, rispondere al male che subiamo con il bene. E questo è il comportamento che distingue il vero cristiano dal cristiano nominale o da quello che non crede a Gesù Cristo. La differenza tra un cristiano e uno che non crede in Cristo è che un cristiano ama e fa del bene a chi lo odia e benedice chi lo perseguita e fa del bene a chi fa del male. E ho letto recentemente, pochi giorni fa, una biografia di Richard Wurmbrand. Lui era un pastore luterano della Romania che per 14 anni fu imprigionato dai comunisti di quel paese. In quegli anni essere in prigione, badate bene, equivaleva ad essere torturato dai comunisti. E nel suo libro parla di come i cristiani che erano torturati hanno conquistato per Cristo i loro torturatori. E lui dice che nelle prigioni comuniste, leggo testuali parole, ho visto dei credenti con 25 kg di catene ai piedi, torturati con ferri roventi e nelle loro gole erano stati messi a forza manate di sale ed erano poi stati lasciati senza acqua, affamati, frustati, sofferenti per il freddo. Eppure, essi pregavano con fervore per i comunisti. E tutto ciò non è umanamente spiegabile, ma è l'amore di Cristo che è stato sparso nel nostro cuore. E in un altro passaggio del libro riporta la storia di un altro cristiano, prigioniero che fu condannato a morte per la sua fede, e prima della sua morte gli fu concesso di vedere sua moglie. E le sue ultime parole a lei furono queste: sappi che io muoio amando coloro che mi uccidono. Essi non sanno quello che fanno, e l'ultima richiesta che ti rivolgo è di amarli pure tu. Non avere amarezza nel cuore, perché essi uccidono il tuo sposo che ami. Ci rivedremo in cielo. La cosa che mi ha colpito è che Wurmbrand non conosceva questo credente. Queste parole gliele aveva riferite un suo compagno di cella che aveva assistito al dialogo. E sapete chi era? Era l'ufficiale della polizia segreta, che doveva scortare la moglie dal prigioniero. Quell'uomo fu così impressionato da quelle parole che credette in Cristo e che a causa di quella fede pure lui fu imprigionato e ora stava lì a patire le stesse sofferenze. Queste storie ci ricordano che il nostro proposito su questa terra è di dare gloria a Dio facendo il bene. portando il Vangelo ad altri, anche quando siamo nella sofferenza. Quindi amare il proprio nemico non è qualcosa di automatico, ma è una scelta. Quello che Pietro sta dicendo, la scelta di morire ogni giorno a noi stessi. Quindi dobbiamo smettere di avere fiducia in noi. Dobbiamo rimettere completamente la nostra vita nelle mani di Dio, sapendo che Lui è perfettamente sovrano e in grado di guidarla con amore e saggezza. È questo che fa la differenza, anche oggi. È questo quello che fa la differenza. Per cui le istruzioni di Pietro sono qualcosa di veramente radicale, qualcosa che richiedono più di ogni altra cosa, una trasformazione della nostra mente e la morte del nostro io. Lo stai facendo? Lo stai facendo? Preghiamo. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per questo brano. È una perla che noi incontriamo nella tua parola, perché ci ricorda la grande opera che tu stai compiendo mentre noi soffriamo, Signore. Desideriamo esserti fedeli. Aiutaci, Signore, ad esserlo. Aiutaci a dimostrare questa vita soprannaturale in cui l'amore che tu hai sparso nei nostri cuori sia visibile anche a chi ci fa del male. Ti preghiamo, Signore, che possa partire questo dalla nostra Chiesa, mentre siamo qui noi insieme, che ci possiamo perdonare, che ci possiamo amare nonostante le nostre debolezze, i nostri peccati, in modo da abbracciare anche il mondo che è contrario a te, Signore. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.